Ci siamo come sempre con voi, allora di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati dopo l'ora di apertura. Continua Maracanà nel pomeriggio di TMV Radio, Marco Piccari e Eleonora Marini in studio. Adesso è il momento di dare il buon pomeriggio ai nostri ospiti, vai.
Esatto, sono già pronti. Allora buon pomeriggio al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani, ben ritrovato.
Ciao Fabio.
Ciao, buongiorno a tutti.
E poi è con noi anche Carlo Pelegatti, buon pomeriggio.
4-1. Ciao Carlo. Ciao Carlo, ben trovato. Sentiamo? Non ci sente?
Non c'è?
Carlo
c'è?
Pelegatti?
Vabbè,
c'è?
Vediamo c'è? Di recuperarlo.
Abbiamo sentito la risata, però non abbiamo sentito il suo saluto. Vai.
Salutiamo intanto allora anche Luigi Foscali, a di Top Player Academy. Buon pomeriggio.
Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, in attesa di perfezionare il collegamento con Carlo Pelegatti, appena mi danno l'ok in regia, cominciamo subito.
Cominciamo dal Milan.
Sì, assolutamente.
Inevitabilmente
allora,
dal Milan.
Fabio, parto da te, direttore. Cosa, allora, vittoria che, diciamo così, comunque ancora ha messo in evidenza, il Milan non sta vivendo un momento brillante, ha faticato, però ci sono le assenze, si gioca ogni tre giorni, continua a vincere, a rimanere lassù, adesso ha staccato tutti, attende la risposta del Napoli. Come dobbiamo così interpretare questo momento del Napoli con, pardon, del Milan, con fiducia oppure c'è così qualche incertezza?
Il direttore
che può...
ci faceva notare prima che le partenze del Milan spesso sono sprint, comunque Pioli è abituato a queste partenze sprint, ma poi è una squadra che via via che passano i mesi tende un po' a perdersi. In realtà in queste prime giornate di campionato e anche la gara di ieri hanno un po' dimostrato che anche
vittorie su 10,
quando le prestazioni non sono brillantissime o quando ci sono tante difficoltà, il Milan è lì quest'anno. Quindi che interpretazione diamo a questa squadra?
È un'interpretazione che può essere smentita nel giro di un mese, qualunque questa sia, no? Perché il calcio per fortuna ci ha abituati a non avere mai certezze. Ma io credo che intanto è vero che Pioli ha questa triste consuetudine, no? Di partire con le sue squadre molto bene e di finire male, che magari è solo casuale, anche se insomma di indizi ce ne sono parecchi, non dico da farne una prova, ma insomma da far riflettere un pochino. Il Milan da tre settimane più o meno a questa parte è in un momento, come diceva Gianni Brera, di BES, cioè proprio di abbassamento generale del tono della squadra. Lasciamo perdere poi gli infortuni che sono stati tantissimi e che quindi hanno condizionato. Però è vero che anche quelli che dovrebbero essere i protagonisti, che sono rimasti comunque di più presenti, titolari, sono un pochino appannati. È l'inizio di un appannamento generale o è la gestione di un momento di crisi con un pizzico di fortuna e molto mestiere? Io per il momento penso la seconda ipotesi, cioè non è più il Milan con questo ritmo, con questa marcia in più, no? Il Milan ci ha abituato, l'abbiamo visto più di una volta, avere una marcia in più in campo rispetto agli avversari.
Sì.
Tanto che molti dicevano, vedrete che poi questi scoppiano e finiscono male. La marcia in più non ce l'hanno in questo momento, questo va detto, ieri il Torino era decisamente più brillante del Milan. Però pure in un momento di calo generale il Milan in campionato è riuscito a portare a casa punti importanti, quindi non mi pare preoccupante, non credo che sia l'inizio di un declino inarrestabile, ma semplicemente di un momento di stagnazione che però a livello di punti di classifica non si vede e quindi tanto di guadagnato.
Bene, questa è un po' la fotografia di Fabio Ravezzani. Vado da Luigi Foscale.
Sì, io condivido la fotografia del direttore, ma aggiungo anche una cosa, che dobbiamo fare la considerazione degli infortuni che ha avuto il Milan nell'ultimo periodo, che sono tanti, compreso anche il Covid. Quindi Pioli secondo me sta facendo molto bene con la rosa che ha, con una rosa giovane da una parte e una rosa con due attaccanti comunque che hanno una certa età, che sono Giroud e Ibrahimovic, che hanno un trascorso, quindi sta facendo molto bene. E, è vero che ci potrebbe essere una fase di declino in un secondo momento, ma secondo me questo lo potremo dire, non lo possiamo dire adesso, lo potremo dire dopo due partite molto importanti che il Milan avrà nell'arco dei prossimi 10 giorni, che sono contro la Roma fuori casa
già domenica sera, esatto,
e contro l'Inter la settimana successiva. Quindi nell'arco dei 10 giorni noi sapremo realmente come sta il Milan in questo momento, se c'è qualche nodo verrà al pettine. E nella mia visione comunque il Milan è una squadra che, nonostante non sia perfettamente in forma, comunque il risultato lo porta a casa.
Beh, pure questo, Fabio, è una valutazione da fare. Le prossime due partite di campionato sono due partite molto delicate, importanti, no? con la Roma e con l'Inter, quindi se è vero che il Milan non preoccupa, però non è nemmeno un Milan che diciamo così si presenta davanti a queste squadre con tante certezze, no?
Ma sì, allora, il problema del Milan, secondo me, di credibilità è dovuto al fatto che non ha la rosa sulla carta così affidabile, così prestigiosa che hanno le principali concorrenti, no? Cioè, tu prendi l'Inter e dici, De Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic in mezzo al campo, Lautaro, centravanti della nazionale argentina, Dzeko, Correa, e il Milan ha tutti i giocatori un po' in divenire, anche perché non può permettersi di amministrare giocatori affermati, quindi insomma c'è Tomori che è in grande crescita, però ecco, De Ligt ha un'altra immagine, a parte il fatto che De Ligt è stato in panchina l'ultima partita, no? Sì. A centrocampo Bennacer, sì, Tonali sì, però un'altra cosa è avere Brozovic e Barella, e così in attacco Giroud che ha una certa età, Ibra che non c'è, quindi voglio dire, se tu prendi la carta d'identità non tanto anagrafica ma calcistica, sportiva, di due o tre rivali e dici il Milan è meno forte. Il problema però è che molti non hanno valutato, e io sono tra questi, è che probabilmente i più modesti interpreti del Milan rispetto agli affermati e pagatissimi interpreti dell'Inter e della Juve, che hanno molti ingaggi molto superiori al Milan, quelli del Milan sono in crescita costante. Vabbè. E quelli della Juve sono un po' in una fase di stagnazione, come dicevamo prima. Rimarrà così? Cioè, questa stagione finirà con i grandi di Inter e Juve che non si esprimeranno secondo quanto sono accreditati e pagati e valutati, e quelli del Milan diventeranno sempre più bravi? È lì che si giocherà tutto. Io, se devo essere sincero, certezza non ne ho, ecco.
Allora, vediamo un po' che pensiero ha chi ci sta ascoltando.
Andiamo a salutare Carlo Pellegatti, buon pomeriggio.
Ciao Carlo, ben trovato.
Sì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Con noi ci sono anche Fabio Ravezzani e l'amministratore delegato da Top Player Luigi Foscale. Allora, Carlo, tuo pensiero sul Milan, insomma, se questo Milan che sa gestire questo anche situazioni di difficoltà, le assenze, lo abbiamo visto, insomma, gioca ogni tre giorni e deve affrontare queste assenze, comunque in campionato sta andando non bene, benissimo, 9 vittorie su 10. Qual è il tuo pensiero? Cioè, è una situazione di gestione e quindi va bene, oppure c'è qualcosa che potrebbe preoccupare? Che ne pensi?
Ma preoccupare, ogni partita può preoccupare, perché poi dipende anche un po' dall'andamento delle partite. Ma è indubbio che con il ritorno degli infortunati e soprattutto con la crescita dei giocatori recuperati, beh, è un Milan che non può che progredire, o meglio ritornare al livello del match con l'Atalanta o con l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid per me è stata una delle più belle partite, quella mezz'ora quando il Milan era in 11 contro 11, una delle più belle partite, una delle più belle prestazioni della stagione. Quindi io, se mi ritornano bene gli infortunati e mi migliorano i recuperati, io ho fiducia in questa squadra che ha dimostrato di avere una eccellente difesa, di avere un attaccante come Giroud di livello internazionale, grande acquisto, e non avevo dubbi. Giocatori, quando vai a prendere giocatori in Inghilterra, difficilmente sbagli, costano molto ma difficilmente sbagli. E poi, quindi, poi vedremo, ma mi sembra un Milan molto solido, molto maturo. In questo momento la grande rivale in questo momento è il Napoli, che mi sembra altrettanto solido e maturo.
Ecco, Carlo va subito sulla rivale, sì. Siete d'accordo? Carlo dice la rivale accreditata numero uno è il Napoli, giocherà domani sera, quindi deve dare immediatamente una risposta, perché in questo momento il Milan ha allungato. Siete d'accordo oppure anche lì avete magari dei dubbi? Fabio Ravezzani.
Sì, sì, direi di sì, ma sai, oggi chi è che può dire il contrario? Napoli è in testa alla classifica con il Milan, e domani lo si vince ovviamente, mentre le altre sono ad anni luce già, perché non dimentichiamo che insomma la Juve in questo momento è meno 13, l'Inter a meno 10, quindi è ovvio che sia Napoli la prima. Ecco, anche però per il Napoli, mi spiace dirlo, vale il discorso che facevo anche per l'Inter e la Juve, cioè
la formazione del Napoli, secondo me, studiandola e paragonandola a quella del Milan, è più forte il Napoli. Sai, qual è la verità del Milan? Che non c'è milanista al mondo, o quasi, che sia convinto di avere la squadra più forte del campionato. E tutti però dicono, ma sai, non succede, ma se succede, perché no? E questo, se vogliamo, è anche, vale per il Napoli anche, è anche una forza in più che ha l'ambiente. Cioè, se poi dovessero andare male le cose, non c'è il finimondo. Oggi, se il Milan fosse nella posizione dell'Inter, non ci sarebbero i processi a Pioli, perché il tifoso ormai ha capito che deve avere degli obiettivi più alla sua portata, poi se c'è un di più tanto meglio. E questo, secondo me, nella vita di una società e di una squadra è una grande arma in più che il Milan può sfruttare.
Scusa Fabio, prego. Scusa se interrompo Fabio, però io posso dirti una cosa, ma tu cambieresti Kessié, Tonali, Bennacer con il centrocampo della Juventus, con il centrocampo dell'Inter? Cioè, chiaro, uno può dire preferisco Brozovic e Vidal, io e Cialanoglu e Barella. Io
lo cambia l'Inter, sì, la Juve no, ma con l'Inter lo cambierei per tante ragioni, con perché Bennacer non è cresciuto come si pensava, e perché, no, e perché lo stesso che sì, insomma, beh, Bennacer,
cioè,
due anni fa
cambieresti la difesa, cioè Tomori, Kjær, Calabria e Theo Hernandez mi sembrano quattro giocatori di grande livello. Tomori mi sembra il miglior difensore centrale giovane che ci sia, quindi chiaro che poi là davanti magari, perché è un po' sottovalutato Giroud, perché Ibrahimovic ovviamente alla sua età a destra, però deve rientrare Diaz e Rebic e Leao sono di buon livello, quindi direi di sfatare un po' questa cosa.
Tu, Carlo, dici che tu dici la rosa del Milan, che i nomi che hai elencato non li cambieresti con quelli dell'Inter e della Juve in questo momento?
Scusami, Dzeko, Giroud, io cambio Dzeko con Giroud a occhi chiusi? No.
Io sì, subito. Mai. Io subito.
Ah, qui parla il tifoso, dai, è chiaro che per il tifoso
io lo cambio subito.
Ogni scarafone è bella mammatoia.
No, io lo cambio subito. Dzeko con Giroud.
Conosci poco Giroud. Giroud è un grandissimo giocatore. Poi io ti dico, mi tengo i miei. È chiaro che alla Juventus prenderei fra un minuto Chiesa, prenderei, non so dove metterlo perché nessuno sa dove metterlo, però lo prenderei lo stesso Dybala, che il problema è che nessuno sa mai dove metterlo, però lo prenderei, Chiesa lo prenderei, ma prenderei dei singoli giocatori, Lautaro, è chiaro che chi è che dice Lautaro non lo prendiamo, ma io con Skriniar e De Vrij, e io c'ho Tomori e Kjær, mi tengo i miei, non dico che sono più forti, ma non è che sono più deboli, questo che voglio dire.
Bene, bel quesito, voglio sentire anche Foscale.
Ma io condivido la visione che il Milan ha delle singolarità che possono sembrare meno forti di altre squadre, però nel loro insieme stanno andando molto bene. Abbiamo una difesa che è molto compatta e ieri ha dato una grande dimostrazione la difesa. Il centrocampo, Tonali, è in grande crescita, e poi non dimentichiamo che sono persone che sono molto giovani. E sul centrocampo e sull'attacco, secondo me il Milan può fare tantissimo. Giroud è quell'elemento in più che riesce a dare al Milan quella maturità anche sul campo, perché è un giocatore che ha vinto tanto, che è abituato a vincere e soprattutto può trascinare un gruppo di persone giovani che giorno dopo giorno stanno crescendo. Quindi le prospettive, come abbiamo visto, sono in forte crescita per il Milan, e secondo me ci possono essere degli scenari ancora migliori, perché alcuni giocatori possono dare ancora quel qualcosa in più, penso soprattutto a Tonali.
Prego,
allora io no, non voglio farmi
arrabbiare. Una provocazione che adesso,
ecco,
la faccio,
appunto,
vai,
anche
vai,
io,
vai,
però
vai,
veramente
vai.
Prendetela per una provocazione. Vi chiedo cosa rispondete a chi continua a dire che si tratta di fortuna, perché si sente spesso parlare, insomma, ce lo scrive ora anche un altro ascoltatore dicendo sento sempre che il Milan viene snobbato, criticato, chi sta sotto elogiato dopo tre vittorie, anche se magari è a 10 punti. E allora noi oggi abbiamo aperto un po' Maracanà interrogandoci proprio su questo. Come si fa a parlare di fortuna? O meglio, voi come ve lo spiegate? Cosa rispondete a chi magari interpreta il momento del Milan dicendo ma è un momento fortunato perché poi alla fine vince anche le partite quando non gioca bene, ma è fortuna o è altro? Direttore.
Ma guarda, ti rispondo ti rispondo subito con i numeri. I numeri dicono che da metà giugno del 2020 il Milan ha giocato 59 partite, 60 con quella di ieri, ed è stato per 56 partite primo o secondo. Quindi è stato per 56 partite fortunato, perché è sempre stato primo o secondo. Su 111 punti in trasferta ne ha conquistati 89, e quindi voglio dire, sarà fortuna, però è una fortuna
lunga.
Bella lunga,
fortuna bella soprattutto, ecco, se ci spiega come può starci una fortuna così lunga. Ravezzani, poi c'è un'altra provocazione.
Sì, non credo che sia la fortuna. Guarda, io credo di essere stato uno tra i pochi al mondo che quando il Milan prese Pioli disse ha fatto molto bene, un allenatore ideale. Il 90, non dico 99, ma il 95% dei tifosi milanisti c'era Pioli out prima ancora che arrivasse, no? Quindi non è fortuna, è frutto di un lavoro importante di Pioli, che era l'uomo giusto al momento giusto col gruppo giusto. Sono stati bravi sul mercato, hanno avuto un po' di fortuna, ma questa, senza un po' di fortuna tu non vinci mai le partite, cioè, a meno che giochi veramente con una squadra di due livelli inferiori. Certamente, a mio avviso, nelle ultime due partite del campionato, a differenza di quello che è successo per esempio in Champions, il Milan ha avuto un po' di fortuna col Bologna. Primo tiro, deviazione, gol. Io mi ricordo sempre che il mio amico Cesare Maldini, quando veniva ospite da noi, mi diceva sai, il calcio sono tutti scienziati, ma quando fai l'1-0 poi dici vieni avanti tu che mi viene da ridere. Ecco, voglio dire, anche col Torino il Milan ha avuto un po' di buona sorte, ma senza quella nessuno vince lo scudetto, a meno che tu abbia una squadra fuori categoria come era l'Inter dell'anno scorso. Tornando al discorso,
Fabio, la buona sorte di ieri dove l'hai vista?
Beh, intanto anche ieri hai fatto gol praticamente al primo tiro in porta, no? Che non capita tutte le volte, e vuole dire molto, perché comunque hai subito creato dei problemi a Torino, hai potuto giocare un po' in contropiede di ripartenza. E il Torino, diciamo, se vai a vedere la pagella finale, io guardo sempre lo scout e ci sono delle partite in cui dici ma come, se hanno concluso tot volte avranno vinto, invece magari pareggiano, perdono. Lo scout era a favore del Torino ieri in maniera abbastanza, mi pare fossero tipo 12 conclusioni a 8, qualcosa del genere. Vogliamo dire che invece con l'Atletico Madrid il Milan ha avuto molta sfortuna, e non solo quella, tu dici, però insomma e ha perso. Vogliamo dire che col Porto gli è andata abbastanza bene come conclusioni, e poi è stato penalizzato dalla decisione arbitrale. Ma la fortuna è la sfortuna, io ne misuro quanti tiri in porta mi fai. Certo, è un po' maccheronico, ma se ci sono più conclusioni degli avversari e vinci tu, vuol dire che forse ti è anche andata un po' bene. Ma non c'è mica nulla di male, magari non lo auguro il Torino, al Milan, scusami, ci sarà la partita in cui Milan tira molto di più, prende un palo, una traversa, e gli altri sulla deviazione fanno gol, e non vuol dire che Milan abbia magari meritato di perdere, ecco, tutto lì.
Foscale?
Sì, è vero, questo è vero, però aggiungo anche una cosa, che Giroud, che si è trovato al punto giusto, al momento giusto, e ha messo il gol, la palla in porta al 13° minuto, quindi al primo tiro, non è un caso, perché si chiama Olivier Giroud e ha quell'intelligenza tecnica e tattica del trovarsi al momento giusto. Magari un altro giocatore di livello più basso non l'avrebbe fatta, quindi non è fortuna. In questi casi è bravura, secondo me, bravura di tutti, da Maldini che ha scelto la squadra, ai giocatori che giocano, e a Pioli che l'ha messa giù bene.
Sentite, prima di salutarvi voglio ricollegare un po' a una cosa che diceva prima Carlo Pellegatti, no? Che ha fatto il confronto delle rose, no? E preso in considerazione l'Inter e la Juventus, diciamo così, facendo questo paragone con il Milan a livello di allenatore,
ecco qua.
No, io voglio andare un attimo lì,
ci vediamo in bellezza.
Ravezzani, chiedo a te, forse che ne so, mi immagino un Pioli all'Inter con questa rosa e un Inzaghi al Milan con questa rosa, sarebbe la stessa cosa?
Ma sai, io credo che quando tu hai
una squadra così giovane, così piena di atleti che vanno un po' plasmati, non parlo di Ibrahimovic ovviamente o di Giroud, ti serve anche un allenatore con una grande umanità, con una grande capacità umana. Se tu vedi alla fine della partita Pioli va, li prende uno per uno, sì, gli dà una pacca, gli parla, non ha mai detto una cosa fuori luogo quando le partite andavano male, non ha mai cercato di scaricare. Ecco, io credo che lui sia stato veramente l'ecosistema che ha permesso di imporsi a tanti di questi giocatori, no? Quanti avrebbero avuto la pazienza di aspettare Leao e farlo crescere per due anni lunghissimi in cui Leao veramente aveva delle volte anche delle prestazioni indisponenti? Ecco, questa è stata, io non credo che, forse Pioli, dico una cosa che non piacerà a Pioli, forse non è l'allenatore della grande squadra affermata, perché con l'Inter, che aveva comunque giocatori più di personalità, di prestigio eccetera, comunque finita male, però è l'allenatore ideale per questo tipo di squadra. Il Milan, e torniamo alla fortuna, il Milan non voleva Pioli, lo sappiamo tutti, no? Voleva Spalletti, poi addirittura sembra volesse prendere Ragnik, perché non, solo alla fine hanno quasi obtorto collo, si sono convinti soprattutto Gazzidis sa tenere Pioli, però ha avuto anche un po' la fortuna di trovare questo allenatore che in quel momento era in un cono d'ombra. E Pioli non aveva squadra, il Milan non aveva soldi per prendere chi voleva, e guarda come il calcio, così come l'Inter ha fatto triplete prendendo Schneider al posto di Deco, che era quello che volevano, magari il Milan riesce a fare grandi risultati con un allenatore che l'Inter non aveva identificato come suo allenatore ideale.
Pellegatti.
Sì, io faccio il fenomeno con Fabio. Fabio ha detto che il 95% dei tifosi, dei milanisti, diciamo così, è rimasto sorpreso sulla scelta di Pioli. Io anche non ero per Pioli out, non vado su quegli hashtag lì, però anch'io avevo dei dubbi, inutile che faccia il fenomeno, ed ero abbastanza ragnichiano quando si parlava di Ragnik. Dicevo, rivoluzione Ragnik, continuità Pioli, ma non mi dispiaceva la situazione Ragnik. Mi sembra che Fabio abbia centrato bene la situazione, è l'allenatore ideale per questa fase storica del Milan. Serviva un allenatore così per questa fase storica di rifondazione di Milan giovane, e quindi questo conciliare fase storica con l'allenatore giusto, direi che è stato. E attenzione, non sottovaluto la proprietà, perché è vero che era ragnichiana la proprietà e sembrava, però è stato geniale quando Gazzidis e Maldini sono andati allo spogliatoio del Maffei Stadium e hanno detto, e c'è stata l'ovazione dei giocatori, Pioli continuerà anche nella prossima stagione. Era il luglio del 2020, quindi è stata una scelta intelligente, non fortunata. Hanno capito che Ragnik avrebbe ricreato ancora un nuovo Milan con tutte altre ulteriori perdite di tempo.
Foscale.
Sì, è vero, Pioli ha fatto benissimo, sta facendo molto bene, ma soprattutto fa bene anche dal punto di vista della testa dei giocatori, perché gli dà quella sicurezza e quella confidenza in più. Stessa cosa che secondo me Inzaghi sta facendo nell'Inter, perché l'Inter è una squadra che ha avuto delle difficoltà finanziarie, secondo me Inzaghi sta facendo e sarà anche lui la persona giusta se dovessero esserci ancora momenti difficili per l'Inter. Quindi le due squadre milanesi hanno gli allenatori giusti in
al
questo
posto
momento.
Giusto. Va bene, gli allenatori giusti al posto giusto. Va bene, va bene, va bene. Allora, io vi sto per salutare ringraziandovi tantissimo per essere stati con noi qui a Maracanã. Grazie come sempre al direttore della Lombardia Fabio Ravezzani. Tra l'altro siamo alla mattina in replica anche su Top Calcio 24. Grazie Fabio, un abbraccio. Grazie anche a Carlo Pellegatti. Buon lavoro Carlo, grazie come sempre. A presto.
Un saluto a tutti.
E grazie anche a Luigi Foscale. A presto Luigi.
Buonasera a tutti.
Bene, Leonora, noi ci prendiamo un piccolissimo break,
esatto,
perché poi rimaniamo un po' sui temi allenatori, giocatori, perché questa è una giornata che mette anche di fronte dei giocatori che sono un po' infelici.
Sì, che magari devono sbloccarsi,
esatto,
anche no, a livello di gol.
Vlahovic, ad esempio,
sì.
Luis Alberto,
Lautaro,
chi si deve sbloccare
Ebram,
con i gol.
Insomma, ce ne sono
quindi
diversi.
Rimaniamo un po' su questo tema, e poi c'è la questione Allegri, che hai visto, stanno arrivando messaggi
moltissimi
su questo paragone, poi sì, ne parliamo un attimo anche con i prossimi ospiti. A tra poco.